Ave Maria, buongiorno e buona santa settimana a tutti. Chiedo innanzitutto scusa per la lunedì scorso quando purtroppo non è funzionato il collegamento. Ho fatto di tutto, ma la provvidenza ha voluto che non potessimo purtroppo fare la lezione della volta scorsa, che viceversa riprendo adesso. E la faccio ricapitolando, oggi entriamo proprio nel cuore del mistero della Trinità. Quindi vi chiedo per favore la vostra massima attenzione, vedrete che non è difficile se ci concentriamo bene. Infatti riprendo quello che avevo già abbozzato 2 settimane fa e quindi vedrete che con l'impegno, come nella vita umana, personale, la spiritualità cristiana tutto il giorno, se diamo del nostro massimo, la grazia di Dio non manca di renderlo completo e di farci avere il successo. Cioè, per contemplare il Dio uno, che è tre persone, ecco il mistero della Trinità, come mai ci può essere un solo individuo, questo Dio uno, che è tre persone. Per accedere a questo mistero, il tema centrale, come avevo già accennato, è la comunicazione di sé. Infatti, nella comunicazione di sé, ci stanno più persone o soggetti distinti, ma non ci stanno se non in virtù della comunicazione di quel sé. Quindi di un uno che si comunica e che quindi è il comunicatore e il comunicato. A me piace la semplice formula nella quale potete già accedere in un primo passo a contemplare la Trinità, questo uno che è più persone. Sentite questo? Se io comunico me, io sono il datore e il padre, e il dato, il datore e quello che è stato dato. Io sono più persone, le quali sono solo io. Qui veramente la natura della Santissima Trinità, questo uno Dio che è tre persone. Intanto vogliamo adesso avvicinare ed approfondire questo bellissimo tema della comunicazione di sé per avvicinarci ulteriormente a contemplare il mistero della Santissima Trinità. Infatti ci stanno diversi modi di comunicare sé. Ad esempio, io adesso cerco di comunicare a voi quello che credo avere studiato e approfondito sul mistero della Trinità, ovvero sia io comunico certe idee che stanno nella mia testa. Se tutto va bene le trasmetto a voi, ma se siete onesti, questo non può essere una vera e propria comunicazione di me, perché io come me, sono già stato primo di avere trovato queste idee. Queste idee sono qualcosa di supplementare che sovraggiungono alla mia identità propria e quindi non, dico retoricamente, non potevate dire di questo mio corso, di questa mia conferenza sulla Trinità, che in queste io mi comunico me stesso appieno. Le idee sono qualcosa di sovraggiunto. Altresì, uguale dicasi quando voi avete qualcuno che comunica il suo sangue, conoscete l'espressione un datore di sangue, o se qualcuno dà dei suoi soldi, sono sempre cose che noi chiamiamo delle cose parziali, il sangue, o accidentali, i soldi. Ma queste cose qua si oppongono all'essenziale, al vero e proprio per sé di ciascun soggetto, di ciascuna persona. Devi proprio essere, devi darmi qualcosa in cui l'uomo comunica a se stesso, in ciò che è del suo essenziale. Ora, quella forma di comunicazione in cui vero e proprio il sé e l'essenziale si dà, si comunica, è la generazione paterna del figlio. Quindi siete già un passo molto più in avanti ad avvicinare il mistero della Santissima Trinità. Perché in effetti qui le due prime, e ve lo dico subito, principali persone sono in effetti il padre che genera il figlio. Mi piace molto sempre documentare questo fatto che nella generazione paterna del figlio il padre vuole comunicare veramente se stesso. Citandovi sempre, penso che l'ho già fatto 2 settimane fa, che dovevo ricapitolare per portare a conclusione la lezione di 2 settimane fa. Siamo proprio nella lezione centrale. Mi piace sempre per documentare questa idea che il padre nella generazione comunica a sé, fare la citazione del sagrestano della parrocchia in Austria dove sono stato viceparroco, che mi disse: guarda, io con 50 anni non sono più riuscito a trovarmi moglie, eccetera. Allora io ho risposto: ma guarda, la vita celibataria è stupenda, è la versione migliore, e quindi ti risparmi tanti problemi rispetto a non quanto, quando tu fossi, ti fossi sposato con tanti figli. Però lui mi ha risposto la risposta centrale: ma guarda, a me sarebbe piaciuto continuare me stesso nel mio figlio. Il padre sa che generando il figlio si trasmette e continua a vivere nel figlio, per cui viceversa ogni figlio, in quanto figlio, vuole imitare perché deve continuare, deve corrispondere al padre. Avete visto come paternità e figliolanza vogliono nella generazione, nella comunicazione di ciò che il padre dà al figlio, vogliono essere un tutt'uno, mentre sono due persone distinte. Le due persone distinte nascono come distinte solo nella generazione, nella quale però trasmette il padre solo l'uno, il comune dei due, che intende fargli un tutt'uno, che si comunica. E qui avete tutta la materia, il materiale della Santissima Trinità, un Dio uno che sussiste e si comunica essendo più persone. Analizziamo ancora ulteriormente l'atto della generazione in questo suo essenziale, nella comunicazione del sé, dell'essenziale che si trasmette, per approfondire, appunto, per rendere preciso il mistero della Trinità. Questo sé, o questo essenziale nella generazione, non può essere il proprio distinto della persona del solo padre, perché se fosse così, allora il padre, generando il figlio, genererebbe il padre. Ovvero sia, è giusto se tu mi dici che il padre vuole continuare sé nel figlio e vuole trasmettere sé, comunicare se stesso al figlio, il suo proprio. Ma questo proprio qua, voglio saperne da te che cos'è nella generazione. È il proprio individuale che contraddistingue il padre? Prendete mio padre, si chiamava Till. Ora, si fosse continuato e comunicato Till come Till, suo figlio sarebbe stato Till, l'uguale padre Till. Invece il figlio non è il padre, sono due persone distinte, individue. Io sono Mark, non sono Till. Quindi se tu mi vuoi palesare quel proprio, quel sé, quell'essenziale che il padre vuole comunicare al figlio, non puoi indicare la personalità individua propria del padre, esattamente parlando. Se ti avevo detto che lui sì vuole comunicare sé, cioè questo suo essenziale, questo può essere solo l'essenza di mio padre. L'essenza si chiama in filosofia anche natura o sostanza, che nel caso di mio padre è umana, che lo fa un uomo. E allora funziona la comunicazione di sé, che è due persone distinte. Perché se non immaginate mio padre in quanto padre distinto, in quanto Till, ma in ciò che è sua essenza umana che lo fa un uomo, allora se prendete questo Till, questo padre, come uomo, allora funziona la tua comunicazione di sé. Abbiamo l'uomo che è padre e per questo uomo è il figlio. Io, Mark, il figlio, sono uomo in virtù della generazione da parte di mio padre, in virtù della mia nascita nella quale esco fuori dal padre, avendo ricevuto l'essenza umana da lui, e in questo abbiamo quel comune uno di cui tu mi dicevi che è ciò che si comunica. Quando l'uomo si comunica, ritorna a questo esempio più facile, io comunico me, io sono l'uno che è il comunicatore e che è il comunicato. Non funziona con me o con mio padre in quanto persona individua, dovevi scrutare dentro di noi il nostro essenziale, la nostra natura umana e allora concependo mio padre come uomo, come un uomo uno, funziona questo io comunico me e sono il comunicatore e il comunicante. L'uomo è il padre e l'uomo è il figlio. E due persone distinte, d'accordo, il padre non è il figlio, ma entrambe sono solo un uomo, uomo uno. Orbene, qui sì, abbiamo fatto un passo ulteriore per avvicinare la Trinità, ma vi devo confessare un certo vizio, una certa imperfezione in questa idea dell'uomo uno che si comunica a se stesso e di due persone distinte, pur essendo un uomo, perché non è veramente così nel caso di noi uomini. State tranquilli, qui adesso non sto complicando il discorso, devo adesso evidenziare che cos'è l'imperfezione nel caso di mio padre che in verità come uomo ha comunicato me, perché per cui sono uomo anch'io, ma per adesso mostrarvi come non è così semplice nel caso nostro. Faccio questo solo per mostrarvi che qui, nel nostro basso livello umano, abbiamo una costellazione di rapporti che è più divisa e più imperfetta e più complicata, per, in base a questa sua imperfezione, purificare adesso questa costellazione, realizzare allora l'ideale che vi avevo esposto all'inizio è che in una certa altra natura funzionerà perfettamente, per cui potremo completamente corrispondere in quell'altra natura che non è una natura umana, ma quella divina, nella quale potremo infallibilmente e senza macchia corrispondere all'idea iniziale io comunico me e sono il padre e sono il figlio, i quali sono solo io uno, il che è il mistero della Santissima Trinità. Vi spiego adesso come mai questo ideale è imitato nel caso umano da mio padre generando me come uomo in virtù della sua essenza umana, ma vi espongo adesso la imperfezione, la delusione che questo bellissimo ordine semplice, uomo uno che si comunica che è padre e figlio, non funziona completamente, non per, torno a ripetere, per fallire nel nostro progetto, ma per poter salire in base a questa forma posteriore imperfetta alla forma ideale e esemplare che sta in Dio. Dunque, nel caso di mio padre, lui non è veramente uomo, lui non è completamente la sua essenza. Non è tutto identico a questo suo sé che il vero vuole comunicare a me. Questo perché lui è portatore della sua essenza umana, ma questa sua essenza umana è solo una sua perfezione essenziale, che come tale non può esistere come un uomo uno. L'essenza umana non può esistere come l'uomo per eccellenza, che si comunica essendo le sue due persone. Questo per il fatto che l'essenza o natura o sostanza umana nel mio padre, l'essenza umana non contiene in sé tutti i tratti individuali dell'umanità, perché questi tratti individuali di noi, gli 8 miliardi di uomini qui sulla Terra, questi tratti individuali dell'umanità sono propri a ciascuno di noi, i singoli uomini. La comune essenza umana una, a noi tutti gli 8 miliardi di uomini, adesso ve lo devo ammettere, in verità è soltanto, si dice, un concetto astratto, comune a tutti noi uomini, ma che non sussiste come un uomo perfettissimo, pienissimo, pieno di tutte le perfezioni individuali in se stessa, questa essenza umana. Ma questa essenza umana, essendo una, se così volete, molto limitata e parziale perfezione che consiste soltanto nell'essere la qualità umana di mio padre, ebbene, per poter esistere e sussistere come uomo, ho detto non lo può fare di per sé, perché in quanto tale è soltanto un concetto astratto. Ma se vuole fuori dall'essere un semplice concetto comune, se vuole esistere nella realtà come uomo, deve combinarsi, cioè deve comporsi e unirsi con i singoli tratti umani di ciascun singolo di noi per poter così sussistere come gli individui uomini. Cioè l'essenza umana si trova nel mio padre, ma non contiene i tratti individui di mio padre, il taglio del suo corpo, il colore della sua pelle, i tratti del suo carattere che lo contraddistinguono in mezzo a tutti gli altri uomini. La sua essenza umana doveva combinarsi o sposarsi con i suoi tratti per poter sussistere come lui, come un individuo uomo che si chiama Till, oppure deve combinarsi con altri tratti individui, che sono ad esempio i miei, che ho un taglio leggermente diverso, un profilo del viso diverso dal mio padre, e una personalità, dei tratti, una capacità sacerdotale che non c'è in lui, altre proprietà individue con le quali la povera comune essenza umana doveva questa volta unirsi per formare con me un altro uomo. L'essenza comune umana non è una, chiunque non può comunicare se stesso essendo due persone, pur se rimanendo un solo uomo, ma si divide e moltiplica con i diversi tratti individuali dei tanti uomini, che dunque fanno sì che l'essenza umana sussiste in tanti individui diversi, essendo moltiplicata lei stessa in virtù di questi tratti individui per la sola ragione perché stanno fuori di essa, non le comprende in sé i tratti individui, doveva, se mi permettete l'espressione, andare alla ricerca dei singoli tratti individui per formare con loro, essendo moltiplicata lei stessa dai tratti individui. Per cui ciascun uomo, ciascuna persona umana porta in sé la sua essenza umana, la quale al contempo fa sì che esistano più uomini, ma non è così nel caso di Dio, la sua essenza divina sussiste di per sé, non si lascia moltiplicare dai suoi tratti, dalle sue persone divine. Invece nel caso nostro umano sì, per il fatto, o se così volete, per la colpa, per la imperfezione dell'essenza umana molto limitata, molto parziale, essa doveva fare combinazione con i singoli tratti individui diversi, e viceversa causa o fa sì che i singoli uomini, se ciascuno è portatore esclusivo della sua essenza umana, mio padre porta in sé la sua essenza umana, individualizzata da lui, e essa fa dell'individuo per forza un uomo nuovo e a parte, come viceversa l'essenza umana con la mia individualità doveva combinarsi, e quindi contrae lo stesso problema. Viene essa moltiplicata da me, ormai ci stanno due essenze umane, una nel mio padre e una in me, e queste essenze viceversa fanno di noi uomini, di noi due persone individue, due uomini a parte l'uno dall'altro, e quindi sussistiamo anche indipendentemente l'uno dall'altro. E per la stessa limitatezza della comune essenza umana, devi concludere anche che essa non è esattamente identica a ciascuno di noi persone, devi riconoscermi, è solo una parte all'interno di noi uomini, e quindi viene posseduta esclusivamente. Ecco cosa vi devo adesso confessare nel famoso caso della generazione di me da parte di mio padre, che vi avevo così bellamente descritto come un uomo che comunica sé essendo padre e figlio. Rimango fermo sull'ideale dove adesso dobbiamo arrivare, ma la realtà effettiva nella quale mio padre ha imitato solo in modo molto imperfetto questo uomo che si comunica essendo padre e figlio. Adesso sentite la realtà umana. Lui possiede esclusivamente la sua natura umana, della quale fa partecipare perché lui non poteva neanche trasmetterla da solo, non la poteva trasmettere per niente. La porta distintamente in sé, nessuno gliela può togliere, e quindi lui non la poteva comunicare a nessuno. Ha avuto bisogno di una moglie con la quale soltanto ha contribuito a formare una nuova essenza individua, la mia, cioè nella quale si forma una essenza numericamente distinta da quella di mio padre e da quella di mia madre, in me, che è influenzata, contribuita, insomma, dipendente, proveniente dalle essenze di mio padre, e che magari gli assomiglia, ma comunque la mia essenza umana, per la quale io sussisto distintamente da quella dei miei due genitori. In effetti, nel caso mio, di Mark, lo potete palesare, i miei due genitori sono già morti, vivevano grazie alla loro essenza umana che gli faceva di loro degli uomini individui, ma io sono un terzo uomo individuo, con la mia essenza umana, per cui non avevo bisogno, per esistere, della loro essenza. Non l'avevamo veramente in comune. Siamo tre uomini, tre essenze umane e tre persone umane. Non così nella Santissima Trinità. E perché? Adesso vi recupero l'ideale al quale ha solo partecipato la generazione paterna da parte dei miei genitori, formando la mia essenza umana. Perché l'essenza di Dio non è limitata, non è parziale, essa è infinita e esiste come questo Dio individuo, uomo, individuo Dio, per sé solo. Finalmente abbiamo ciò che l'uomo voleva dire quando si comunicava. Abbiamo un Dio che è il Dio uno e unico, perché è l'essenza divina, che si chiama anche la natura o sostanza divina, che sussiste pienamente per sé. Perché? Perché per la sua illimitatezza di perfezione comprende in sé tutte le proprietà individuali che esistono nella divinità. Può darsi che sia più persone distinte, e questo Dio è più persone distinte, precisamente tre persone, ma le loro proprietà individue, per le quali si distinguono l'una dall'altro, e veramente padre non è figlio né Spirito Santo, sono tutte quante comprese dalla perfettissima e onnicomprensiva essenza o natura divina. Ecco il modello esemplare della generazione. Questa essenza, comprendendo tutte le perfezioni divine, è questo assorbente Dio, se mi permettete questa espressione, che non è scolastica per la teologia, va bene, capite l'idea, contiene in sé ogni perfezione individuale della natura divina, e quindi nessuno sussiste se non questo Dio uno, dal quale non cediamo mai nella nostra fede trinitaria, come invece ci accusano i musulmani e gli ebrei. Esiste solo questo Dio uno. Ok, il resto tu lo conosci già. Si comunica se stesso. Dio è il comunicatore o il datore. Lo stesso Dio è il comunicato o il dato. Il Dio è il padre ed è il figlio. Permettetemi di concludere questa lezione centrale ripetendo Ecco, no, veramente ho detto l'essenziale di tutta questa verità sulla Santissima Trinità. Vorrei ora passare a concretizzarvi questa generazione divina. Ora passiamo adesso al livello che si chiama nella teologia trinitaria il livello psicologico. Fino adesso abbiamo esposto il nocciolo del mistero trinitario, avendo esposto questo stesso mistero di Dio nella sua parte essenziale o sostanziale, che si chiama per questo la parte metafisica, cioè espone il mistero trinitario in ciò che è la sua costituzione basilare. E qui abbiamo in effetti contemplato solo la generazione che viene chiamata la prima processione in Dio. Processione vuol dire uscita fuori di una persona dall'altra distinta persona. Però sapete benissimo che esiste una seconda processione, quella dello Spirito Santo, la quale fino adesso non ho assolutamente tematizzata, e ha ragione, perché dobbiamo rimanere sempre nella parte essenziale o sostanziale della realtà, che è e rimane la generazione del Figlio. Tuttavia, per il fatto che esiste la seconda processione, esiste lo Spirito Santo che veramente è distinto dalle due altre, e anche solo fosse solo per rendervi l'idea per come dobbiamo immaginarci una così benedetta generazione di un figlio da parte di un padre in Dio, devo adesso cercare a spiegarvi come questo atto generativo si può concepire in un Dio che naturalmente, essendo immateriale, incorporeo, sapete che immortale e spirituale, certo che la sua generazione non si fa come nel caso di mio padre, che per la sua natura umana, con mia madre, ha fatto un atto carnale, generando in modo altrettanto fisico e corporeo me nella mia generazione umana, nella quale sono nato ovviamente in modo corporeo. Ora, siccome tutto questo non esiste in Dio, mi avreste potuto già da molto porre la domanda legittima: scusami padre, come mai si può immaginare una generazione in Dio? Ora, questo passaggio adesso dal livello sottostante, sostanziale, a livello psicologico adesso, non solo mi spiega l'avvento di una seconda generazione che è dello Spirito Santo, ma come avevo detto poc'anzi, questa esposizione del livello cosiddetto psicologico mi rende possibile rispondere alla vostra domanda, ovvero per quello che adesso comincio, non abbandono la parte metafisica di una vera e propria generazione. Ci devo insistere, rimane vero, Dio è padre e genera un vero figlio. Se adesso vi entro in un tutt'altro ambito dell'essere, per favore non credete come se io abbandonassi la generazione. Nell'esporvi la vita spirituale, e questo è solo il quid di quella parola psicologica, non dovete pensare alle emozioni, alla parte affettiva, psicoaffettiva di noi uomini, per adesso parlare della psicologia in Dio. Quando in teologia si parla della analogia psicologica per la Trinità di Dio, si vuole solo concretizzare la maniera e il modo incorporeo per come Dio genera un figlio. Dunque rimaniamo nella contemplazione della generazione sostanziale e metafisica. La nuova lezione invece vuole soltanto esporci la façon, si dice in francese, il modo, la maniera in cui Dio genera il figlio. Ora, vi riconosco che in Dio, non essendoci corpo, materia e fisica e carne, la sua vita dove tu devi cercare quella benedetta vera e propria generazione, esiste nell'unico modo di esistere e di vivere di Dio ed è il pensare. Dio pensa, o più bello, contempla se stesso. In questo Dio vive, in questo Dio è. Qui già una cosa bellissima, non è che vi impoverisco la vita di Dio, come se voi mi diceste noi abbiamo una vita carnale, poi abbiamo anche una vita spirituale. Ciascuno di chiunque di voi anela o ha già scoperto la vita spirituale. Sa che ciò è ciò per cui viviamo. Se noi contempliamo le cose, se noi capiamo le cose, la nostra vita cognitiva, per esempio, se noi conosciamo Dio, Cristo, la Madonna, la vita della grazia, anzi, al rovescio, questa è la nostra ricchezza che ci fa sopravvivere. La carne, la materia sono parti strumentali, va bene, vi ammetto, non riesco a vivere senza di questo, ma l'essenziale è la vita immateriale, l'occupazione del nostro cervello a capire. Inoltre la bellezza e profondità di questa vita di Dio che si riduce alla contemplazione di sé. Già per questo mi prepara a rendervi finalmente più concreto questa benedetta generazione a spiegazione del mistero trinitario. Perché avevamo detto che Dio è solo uno, e quindi se tu mi parli di una generazione nella quale si formano più persone distinte dalla Trinità, parlo teoricamente. Con questo non dovevi uscire fuori dall'unità di Dio, se no finiamo in effetti per essere colpevoli di politeismo del quale ci accusano ingiustamente gli ebrei e i musulmani. Invece nella generazione devi stare nell'unità di Dio, l'abbiamo fatto in modo del tutto metafisico e sostanziale poc'anzi, ma ecco come ti posso già mostrare sulla mano come la maniera concreta in cui Dio genera il figlio, se io ti dico che lo genera a modo spirituale nella sua vita di pensiero e di contemplazione, ebbene se Dio contempla solo se stesso, la sua essenza, ecco una prima indicazione del fatto che stiamo qui da nuovo solo nella sua unità e identità. Non usciamo mai, non usciremo fuori quando vi potrò evidenziare qualcosa di distinto che si genera in questa autoconoscenza che Dio ha di se stesso, proprio perché auto, dal greco auto vuole se stesso, contempla solo se stesso. E mi piace adesso evidenziarvi anche, ho perso il filo, permettetemi di ritornare ecco, al perché della persona dello Spirito Santo. Questa seconda processione e terza persona non devono in effetti togliere il fatto che la centrale processione persona, intorno alla quale tutto gira in Dio, cioè il Figlio, rimane anche il centro gravitazionale per lo Spirito Santo. Ovvero poniamo subito le fondamenta per capire come mai lo Spirito Santo non può che procedere dal Padre e dal Figlio. Non so se conoscete la grande questione tormentata, l'importantissima verità di fede del cosiddetto filioque, che in italiano vuol dire e dal figlio. La verità di fede, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Ebbene, anche questo fatto della processione dello Spirito Santo fuori dal Padre, solo insieme al Figlio, si spiega in modo molto palese, in virtù del modo di vivere e di esistere di Dio, che la sua contemplazione di sé, perché il Figlio è l'oggetto contemplato da parte del Padre. Il Padre Dio contempla solo se stesso e esprime la sua essenza formando un verbo, un concetto nel quale sussiste l'oggetto contemplato da Dio, che è se stesso. E siccome la vita di Dio, avevo detto, si riduce alla sua autocontemplazione, se tu mi vuoi cercare amore, il quale è la ragione dell'uscir fuori dello Spirito Santo, tu non me lo puoi trovare da nessuna parte, se non ancora una volta all'interno di questa vita contemplativa. Ma questa vita contemplativa da parte di Dio si consuma o si concentra in modo straordinario sul Figlio. Dio contempla se stesso, esprime se stesso la sua essenza in un concetto, una parola, un verbo che è il Figlio, e se mi aggiungi amore in virtù del quale Dio spinge un colpo d'amore che è lo Spirito Santo, lo puoi capire solo in virtù dell'affetto d'amore immenso che Dio il Padre ha per il Figlio. E quindi al contempo capiamo che la processione dello Spirito Santo come amore viene sì dopo il conoscere, il contemplare e il pensare, le tre cose, le quali tre cose, contemplare, pensare e conoscere, sono la stessa cosa. Ed ecco come ti potevo, in virtù della vita spirituale o psicologica, evidenziare una terza persona, e al contempo, facendoti presente che l'amore in campo spirituale è tutto relativo in funzione della vita contemplativa o intellettuale, al contempo ti posso dire che spiegare come mai lo Spirito Santo esce fuori dal Padre solo in virtù della gioia immensa che ha per avere un figlio, contemplandolo. E quindi non può il Padre spirare lo Spirito Santo se non a causa del Figlio, o meglio in virtù del Figlio. E qui la base per dire che lo Spirito Santo non può che procedere dal Padre e dal Figlio, filioque. Ma riprendiamo questo discorso psicologico più accuratamente la settimana, lunedì prossimo, e intanto vi auguro una santa settimana. Ave Maria.